Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Aere, che vi parla Stero Tubaldi per questa rassegna stampa online di prima mattina. Oggi è venerdì 11 ottobre. E allora vediamo il sito di Radio Aere. Intanto possiamo parlare della marcia longa Casternovese, anzi con la R, perché questo era modo di dire, e quinta anche Mini Disability Room, organizzata dalla Grottini. Ebbene, questa è la 23esima marcia longa. Io ricordo quando i tempi in cui veramente il rione di Castelnuovo era un rione che poteva godere anche di una struttura come quello dell'ex Clarisse, rimesso a nuovo, dove c'era anche ospitato una scuola musicale, e che stava per essere anche parificata a scuola di conservatorio. Poi non sono riuscito a ottenere questo titolo. Poi tutte le vicende legate alla struttura che presentava dei problemi di natura di stabili, che alla fine è stata chiusa. Comunque a quei tempi d'oro la marcia longa si concludeva anche con delle serate di festa e di cene numerose, appunto, all'interno di questa struttura dell'ex Clarisse. Ora domenica prossima, quindi dopodomani, il comitato di quartiere vuole un po' ricordare questa vecchia tradizione, proponendo questa 23esima edizione. La società Grottini Team di Recanati e quindi continua un po' il suo percorso di integrazione con e nello sport, come recita anche l'articolo 30 della Convenzione ONU. Vabbè, questo è un comunicato. Il programma prevede ritrovo e iscrizioni a piazzale della alla chiesa di Santa Maria di Castelnuovo. Alle 15 poi ci sarà partenza delle varie categorie Mini Disability Run. Al termine delle gare, merenda e premio per tutti i partecipanti. Quindi anche uno sforzo questo organizzativo non indifferente. Ma parliamo anche del Recanati. Io non rischio buone pratiche di protezione civile in piazza Leopardi. Troviamo i soliti volti noti di chi da anni sta all'interno di questo corpo, diciamo così, di questa associazione, di questo nucleo di volontari che li trovate presenti appunto nelle manifestazioni, negli eventi, per garantire, e poi magari anche purtroppo intervengono nel corso di calamità anche naturali. E non soltanto qui da noi, ma alcuni partono e vanno in località anche italiane lontane per prestare il loro aiuto. Domenica, dicevo, 13 ottobre, c'è questa giornata nazionale della campagna Io non rischio, dice che l'appuntamento in piazza Giacomo Leopardi. Oltre al punto informativo, anche quest'anno i volontari invitano i recanatesi ad un appuntamento speciale. L'iniziativa si svolgerà, come dicevamo, in piazza Giacomo Leopardi e sulla piazza digitale Io non rischio Recanati. Nel pomeriggio della domenica in piazza Giacomo Leopardi ci saranno anche una simulazione con l'uso del drone in caso di emergenza, un allestimento di un circuito in cui i ragazzi presenti potranno provare a pilotare un drone giocattolo simulando un volo di emergenza, e una simulazione con unità cinofile in caso di emergenza con il coinvolgimento dei presenti. Infine interventi di soccorso sanitario di emergenza con la collaborazione della Croce Gialla di Recanati, massaggio cardiaco, uso corretto del defibrillatore, gestione dei traumi, approccio psicologico del malato e così via. Questo è un po' l'iniziativa. L'articolo è particolarmente lungo, c'è anche il saluto del sindaco Emanuele Pepa, che dice: ringrazio la Protezione Civile Recanati per il supporto e l'assistenza fondamentale che fornisce a tutta la cittadinanza. Il sito di Radio R poi ci informa di una intervista che abbiamo realizzato con Maurizio Poletti su tutte quelle che sono le sue deleghe. Ci siamo trattenuti in radio circa un'oretta. Ecco, questa intervista la potete appunto riascoltare visitando il nostro sito web. Come sul sito web potrete anche ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato realizzato molto più breve questa a Enrico Fabraccio, che è il nuovo amministratore delegato del centro Marche Acque. Ma andiamo avanti perché adesso parliamo di Monte San Giusto, poi ritorneremo a Recanati. Arresto di una persona per spaccio di stupefacenti e sono stati sequestrati anche 2,5 kg circa di hashish, non è quindi una piccola bustina. All'atto del controllo, perché avevano individuato due giovani a piedi in una frazione di Villa San Filippo, le forze dell'ordine sono state attirate un po' dal fare di questi due giovani. Al controllo uno dei due è stato fermato e identificato, mentre il secondo, quello con lo zaino, è fuggito velocemente a piedi per i vicoli circostanti e durante la corsa ha lanciato lo zaino contro il militare che lo inseguiva, riuscendo così a far perdere le proprie tracce. Lo zaino è stato recuperato e al suo interno sono stati rinvenuti 25 panetti di hashish per un peso complessivo di 2,5 kg. Il fuggitivo è stato ricercato poi nelle zone limitrofe fino a quando contattato dall'amico sul cellulare è ritornato spontaneamente sul luogo del controllo, assumendosi anche responsabilità del possesso dello stupefacente. E come vedete, ha detto: è meglio che mi costituisca. A seguito della perquisizione domiciliare, l'appartamento di quest'ultimo, sempre di quello che aveva gettato lo zaino per terra, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro anche 2.460 euro, che naturalmente è il provento dello spaccio. Il giovane possessore, almeno si presume, il giovane possessore dello stupefacente, un operaio di 20 anni residente nel comune, è stato arrestato e posto in detenzione domiciliare a disposizione appunto dell'autorità giudiziaria. Mannaggia questi giovani che si rovinano la vita facendo già a quest'età gli spacciatori. Il Consiglio provinciale, dopo la nomina, si è insediato per la prima volta dopo appunto l'elezione del 29 settembre e dice: voglio rivolgere il mio più cordiale saluto a tutti i consiglieri, ha detto il presidente, che lo sarà ancora per un anno, Sandro Parcaroli. E questo è quanto. Andiamo, abbiamo semplicemente segnalato chi è che il Consiglio si è insediato, non mi fate ripetere i nominativi di quelli che lo compongono, perché adesso andiamo avanti. Arrestato dalla polizia anche un 55enne pluripregiudicato che ha violato le prescrizioni del braccialetto elettronico. Questo è nella tarda mattinata di martedì scorso, e dice che una volante è intervenuta in un esercizio pubblico a Macerata in via Don Bosco, dove era stata segnalata la presenza di un individuo oggetto di un provvedimento di divieto di avvicinamento ad una donna impostogli dal tribunale di Macerata. In effetti sul posto è stato rintracciato 55enne, compagno della donna, alla quale non si sarebbe dovuto avvicinare, quindi c'aveva un foglio di via. Al soggetto, infatti, nel mese di agosto scorso era stato applicato il braccialetto elettronico proprio in forza di un provvedimento emesso al Tribunale di Macerata con divieto di avvicinamento alla donna dalla quale era in compagnia. Successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l'allarme non era scattato presso la sala operativa della questura, poiché la donna aveva lasciato a casa il dispositivo elettronico che avrebbe subito fatto scattare l'allerta non appena l'uomo si fosse avvicinato. Chissà perché l'ha lasciata a casa. Comunque l'ha lasciata a casa. Se lei l'avesse portato con sé, l'avvicinamento di due dispositivi elettronici avrebbe fatto scattare l'allarme. Lei però in quel giorno che stava con lui e non l'aveva non l'aveva lasciato, l'aveva lasciata a casa. E quindi è questo. E poi abbiamo, per quanto sopra, l'uomo che non era in grado di fornire giustificazioni plausibili in merito all'accaduto è stato tratto in arresto per violazione della misura cautelare che gli era stata imposta dal Tribunale di Macerata e, come disposto l'autorità giudiziaria, ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Generalmente chi contravviene un dispositivo va a finire direttamente in carcere. Adesso il prossimo, se evade dal suo domicilio, sarà condotto in carcere. Poi andiamo a Montefano, perché c'è il teatro anche la Rondinella di Montefano, presentazione del libro narrativo fotografico Kill the Covid. Allora, qui dice domenica 13 ottobre 17, già in atmosfera di Halloween, presenta un progetto artistico unico nel suo genere che fonde racconti popolari, leggende, foto d'epoca e nuove foto create in stile reportage manipolate digitalmente, ambientato nelle campagne delle Marche e più precisamente nella contrada Bura di Tolentino. Il libro racconta la sconfitta del virus, rappresentazione del male per mano degli abitanti del posto. Una storia che parte dalle leggende locali, sì, ma la più grossa leggenda è quella del virus che era un raffreddore che l'hanno sconfitto, ma veramente scemanno con tutto il cuore in quel paese, ma crescete, ma fate le persone adulte invece di andare a correre dietro a queste panzane minchiate. Comunque il tema del libro, vabbè, non ne posso più, finiamola qui sta notizia, perché già mi ha urtato, sì, ma turbato. Allora, vediamo un po' invece Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi parla del caso Deng, cioè questa zanzara che adesso dobbiamo per forza, no, ingigantire, perché fra poco farà freddo. A proposito del freddo, l'avete saputo che dopo l'anno più caldo di sempre, non si sa se in che modo l'hanno calcolato, registrato, il 2024, hanno constatato che ottobre, per le basse temperature finora registrate, in una stagione che invece dovrebbe essere un passaggio fra la primavera, cioè un passaggio, diciamo sì, fra l'estate e l'autunno, quindi abbastanza mite, è considerato il mese più freddo degli ultimi anni. Allora, come si concilia l'anno più caldo con il mese più freddo? Io non mi addentro su queste tematiche, veramente sono più grandi di me, io sono un modesto diciamo così speaker di una radio locale. Comunque gli scienziati che ci hanno di intendere un sacco di stupidaggini, no, forse questa magari è una delle tante, e se ci rispondono e ci illuminino farebbero bene. Indagine epidemiologica dice: aspettiamo conferma sulla presenza del virus, intanto scatto disinfestazioni e polemiche sul caso Dengue. Non vi preoccupate, fra poco questo muore con la stagione invernale, ci sarà da fare una disinfestazione che, come diceva il nostro caro Mauro Maggini, che purtroppo è scomparso quest'anno, diceva che la disinfestazione, così come la praticano normalmente due o tre volte per l'estate, no, chiudete le finestre perché noi passeremo questa notte, è pericoloso tenere animali fuori all'aperto, metteteli in casa, ritirate tutti i panni che avete nel frattempo stesso all'aperto, e così via, no, avvertimenti del genere che non servono a niente. Prima non si sa che tipo di disinfestante usano, perché la gente dice: ma quanto dura? Che effetto c'ha? Beh, se lo fa due o tre volte d'estate significa che ha un effetto temporaneo, un po' come il vaccino che si somministravano ai tempi in cui ci dicevano che no, saremmo stati immunizzati a vita, avremmo conquistato l'immunità di gregge. Poi si sono accorti che il vaccino durava due o tre mesi e poi scendeva repentinamente, e quindi non soltanto non ti proteggeva più, ma non proteggeva neppure chi ti stava vicino, perché gli trasmettevi tranquillamente il virus che ci avevi in corpo. Ora, la questione è questa: la disinfestazione, come ci diceva Mauro Maggine, e su questo non possiamo che non dargli ragione, deve avvenire sulle larve, non sull'insetto che è vivo, vegeto e magari sta attaccato alle pareti o circola nelle abitazioni. Dobbiamo agire sulle larve che questi insetti lasciano, e quindi farsi guidare da questo punto punto di vista da esperti, esperti che sappiano indicare dove possono, dove si può agire attraverso opere di disinfestazione più radicali e più efficaci. Ma vaglielo a dire però a questi che stanno a perdere soltanto soldi su soldi senza raggiungere nessun risultato. Andiamo ancora a vedere cronache maceratesi e precisamente abbiamo sempre trovato in un locale con la donna che non poteva avvicinare l'estate 55enne, l'abbiamo già detto, nello zaino 2,5 kg di hashish, l'abbiamo già detto. Poi parliamo del tumore alla mammella, 500 nuovi casi l'anno presi in carico dall'oncologia di Macerata, le percentuali di guarigione sono del 90%, questo ci rincuora molto perché è il tumore più frequente della donna, mentre per l'uomo il tumore più frequente è quello alla prostata e alle colon. La questione è che è vero che c'è una percentuale di guarigione del 90%, ma è pur vero che c'è stata una recrudescenza dei fenomeni tumorali che alcuni associano alla vaccinazione, perché il modo, il sistema di vaccinazione non è uno che è Novax, perché è contro la vaccinazione, contro quel criminale sistema di vaccinazione che hanno inscenato per anti-Covid, che si basava addirittura sulla inoculazione nel deltoide del braccio di un individuo del mRNA, che poi produceva e stimolava, che è un piccolo recettore, quindi antigene non depotenziato, quindi in realtà tu inoculavi una sostanza velenosa che aveva l'opportunità di stimolare la produzione della proteina spike, che a sua volta produceva la risposta immunitaria. La questione è una sola, che ecco perché questo vaccino non era efficace, perché intanto non era depotenziato e intanto non era la risposta immunitaria, una risposta su tutto l'intero apparato che componeva il virus, che consiste poi di più elementi, di più elementi recettivi e antigeni, per cui anche se c'erano delle varianti della proteina spike, gli altri antigeni potevano ugualmente essere attaccati di anticorpi e il virus è neutralizzato, quindi erano efficaci anche nei confronti delle varianti, e quindi si creava una immunizzazione e un'immunità molto più duratura, come avvengono per i vaccini sul vaiolo, sulla poliomielite e così via. Però vattela a pesca, vaiela a dire a questi svelto, a Burioni, ditelo a Burioni. Noi ci fermiamo qui, una grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Astero Dubaldi, ciao ciao ciao.